Un grande benvenuto da Marco De Biagi e soprattutto da Formazione Spirituale alla registrazione dell'evento in diretta web di venerdì 20 gennaio 2012. Formazione Spirituale ha intervistato due ospiti di riguardo provenienti sia dal mondo dello sviluppo personale che spirituale, coinvolgendole in un'affascinante quanto intensa discussione, un'esplorazione dal titolo Il cuore della crescita personale. E i due ospiti sono Italo Cillo, fondatore e direttore di Miglioriamo.it, la realtà web dedicata allo sviluppo della persona per mezzo di contenuti volti alla salute, alla prosperità e alla saggezza. Italo Cillo, esperto di crescita personale, viene intervistato in questa sede nella sua veste di ricercatore spirituale, Italo Choni Dorje, insegnante di meditazione secondo la tradizione del buddismo tibetano, fondatore e direttore di meditazioneguidata.it. Accanto a lui sarà presente Antonella Ferrari, insegnante di meditazione Raja Yoga presso l'Università Spirituale Mondiale Brahma Kumaris. Un movimento, un'istituzione dedicata alla scoperta e messa in pratica delle qualità fondamentali dell'essere umano, per riacquisire quel benessere tanto ricercato al giorno d'oggi. Antonella Ferrari supporta le attività della Brahma Kumaris da più di 20 anni, a Bologna, nel nord Italia ed in Sardegna. Ricordo infine agli ascoltatori che Formazione Spirituale è la realtà web dedicata allo sviluppo e alla crescita spirituale della persona, laddove per spirituale si intende la possibilità che chiunque ha di sperimentare intimamente la propria identità, il proprio pensiero e la propria consapevolezza. Formazione Spirituale offre ai suoi utenti un corso di meditazione a distanza, scaricabile senza costi fissi dal sito www.formazione-spirituale.org. Offre a tutti coloro che vogliono tuffarsi in questa avventura un supporto personalizzato, sempre a distanza. Non resta a questo punto che passare alla registrazione in diretta dell'evento ed augurarti un buon proseguimento ed un arrivederci da Formazione Spirituale. Prima di passare la parola appunto a Dito e Antonella, volevo solamente avvisarvi di una cosa, che tra uno speaker e l'altro, appunto, relatore e l'altro, ci saranno 1 o 2 secondi di pausa, di bianco, a causa appunto della parola che viene passata. Quindi se vedrete per un attimo l'immagine scomparire o l'audio abbassarsi di colpo, non vi preoccupate, è semplicemente il passaggio di parola. Benissimo, quindi buon divertimento a tutti e buona esplorazione a tutti. Un grazie ancora per essere qui, per rendere reale questo avvenimento, e cominciamo con la prima domanda in realtà del pomeriggio che rivolgiamo ad Italo Choni Dorje. L'argomento appunto principale è la crescita personale, anzi il cuore della crescita personale. Allora io volevo chiedere a Italo, da parte di tutti noi, se dovessi definire la crescita personale, come la descriveresti? O meglio, che ruolo riveste nella tua vita attuale la realtà della crescita personale?
Eccoci, spero che riusciate a sentirmi forte e chiaro e non distorca troppo il microfono. Grazie Marco per l'organizzazione di questo evento e per l'invito. Saluto con affetto e stima Antonella e naturalmente saluto il pubblico presente in diretta e quello che ci ascolterà in registrazione. Grazie per questo evento. La tematica che hai scelto è molto bella. Crescita sia personale da una parte che spirituale dall'altra sono stati e sono due temi fondamentali della mia vita, e forse è bello per me dirlo quest'anno, che sarà l'anno in cui compirò 50 anni, quindi è ben adatto per un bilancio. Tu mi chiedi una definizione della cosa intendiamo per crescita personale. Guarda Marco, ho iniziato le mie esplorazioni giovanili nel mondo dello sviluppo personale quando avevo 23 anni. E da quello che ho capito, la chiave dello sviluppo personale è la consapevolezza, cioè diventare gradualmente, crescentemente, sempre più consapevoli di quelle parti di noi stessi, cioè di quelle forze che sono dentro noi stessi, forze emotive, forze mentali, comprese le nostre convinzioni, i nostri pensieri e così via, anche fisiche, il nostro corpo, come reagisce, le tensioni muscolari, le posture fisiche e così via. Corpo, emozioni e mente contengono parti di noi stessi che noi stessi non conosciamo e che condizionano la nostra vita. Quindi il percorso di sviluppo personale è diventare consapevoli, scoprire queste parti di noi stessi che non conosciamo e che ci controllano. E soltanto dopo averle scoperte, averle conosciute e aver fatto amicizia, a quel punto hai la libertà di scelta di poter cambiare, di poterle cambiare, poter cambiare le tue risposte e le tue azioni nel mondo e i tuoi risultati nel mondo. E a quel punto cambi tu, cambi anche tu caratterialmente. Quando ero più giovane, mi sono sposato giovanissimo con mia moglie Francesca, avevamo 23-24 anni e quindi eravamo molto giovani. E ogni volta io partivo per queste esperienze di full immersion, di sviluppo personale, i gruppi di crescita che si facevano un po' di tempo fa, più di 20 anni fa. E allora a quel punto tornavo a volte effettivamente cambiato, fra virgolette, cambiato nel senso che era uscita fuori una parte del mio carattere che era inesistente, o era inaccessibile, o avevo sviluppato delle sintesi fra due aspetti della mia personalità. E quindi tornavo, diciamo, ogni volta che poi tornavo a casa ero un po' diverso, fino a punto che mia moglie era un po' preoccupata ogni volta che partivo, diceva: chissà come tornerai, chissà come tornerai questa volta da questa esperienza. E quindi effettivamente sì, il cambiamento accade quando diventiamo consapevoli, e a quel punto siamo liberi di cambiare noi stessi e queste parti di noi stessi. Quindi se tu mi chiedi una definizione della crescita personale, direi che è la consapevolezza crescente dei nostri stati mentali, emotivi e corporei, allo scopo di realizzare obiettivi liberamente scelti, perché a quel punto poi quello che ci vuoi fare con questa tua maggiore consapevolezza, controllo di te stesso e così via, o libertà, quello che tu ci vuoi fare è affar tuo in un certo senso. Puoi impiegare la tua consapevolezza, la tua energia nel campo che tu decidi di fare. Infatti, personalmente, anzi, potrei dire, forse questa è una differenza importante fra il mondo della crescita personale e il mondo della crescita spirituale. Tanti terapisti nel campo della crescita personale che ho conosciuto, straordinari, no? Straordinari, potevano però essere persone confuse nel modo di gestire la propria vita di tutti i giorni, o anche nel modo di darsi dei valori, no? E questo evidentemente non accade nel mondo della crescita spirituale, dove i valori sono importanti. Quindi il denominatore comune è comunque la consapevolezza. E la consapevolezza deriva, dalla consapevolezza derivano tanti doni, tante cose belle per una persona che ha coltivato la consapevolezza. È una forma di flusso, di fluidità, di eleganza, di congruenza, di mancanza di contraddizioni interne, no? Di spontaneità, di naturalezza e anche di forza interiore, no? Quando una persona consapevole entra in una sala affollata, di solito tutti la notano, o molte persone tendono a notarla. E quindi adesso Marco mi chiedi che ruolo ha per me la crescita personale. Da giovane non ne faccio mistero, mi ha preso e mi ha trasformato e mi ha rivoltato come un calzino sostanzialmente. Adesso invece per me il mondo della crescita personale è soprattutto affinare costantemente le mie capacità e soprattutto sforzarmi di conoscere quello che non conosco, perché il nostro problema di esseri umani non è che non sappiamo, è il problema che noi non sappiamo quello che non sappiamo, e allora diventiamo facilmente orgogliosi e arroganti. Allora, sviluppo personale per me significa mettersi nella condizione di lasciare sempre aperta la possibilità che non ci sono tante cose che non sappiamo e non conosciamo, e allora coltivare questa possibilità di espandere noi stessi. E espandere le nostre capacità, espandere le nostre possibilità anche in ambiti mondani, anche in ambiti normali di tutti i giorni, no? Espandere le nostre capacità, espandere le nostre possibilità e così diventare persone sempre più multidimensionali, no? E non semplicemente persone che sono specializzate a fare una sola cosa e basta. In una sola parola, e concludo, Marco, se volessimo fare una generalizzazione, diciamo che sviluppo spirituale, ci rivolgiamo allo sviluppo spirituale quando cerchiamo la libertà, e invece poi ci rivolgiamo allo sviluppo spirituale quando cerchiamo la felicità. Questa mi sembra un po' la distinzione fra le due. Ti ripasso la parola, Marco, di nuovo grazie.
Italo, grazie a te per questa risposta a 360 gradi. Infatti, ecco, forse questo pomeriggio siamo proprio qui per sondare i limiti della crescita personale e addentrarci nel reame della libertà interiore, che come sappiamo, ecco, un fiume può veramente arrivare all'oceano quando rimane negli argini del suo letto, chiaramente. Quindi libertà significa anche assumersi le responsabilità delle proprie scelte, che cosa voglio io da me stesso e che cosa sono disposto a fare per realizzarlo. E non perdo adesso altro tempo perché vorrei sentire anche la risposta di Antonella, il contributo di Antonella Ferrari alla stessa domanda, appunto, che cos'è secondo lei la crescita personale, ma che cosa rappresenta nella sua vita attuale. E ti passo la parola, Antonella.
Ok, grazie Marco, grazie Italo, sono molto contenta di essere qua con tutti voi, vedo un bel gruppo di gente che ascolta, quindi un saluto dal cuore a tutti quanti. Sono molto d'accordo con quello che Italo ha condiviso e la parola chiave è la consapevolezza. Cos'altro di meglio e di più di questa grande dimensione interiore che si chiama consapevolezza. Personalmente, nella mia esperienza, la parola crescita personale non l'ho vissuta così, ovvero non l'ho scelta, non ho scelto di crescere. È semplicemente in accordo al tempo. Mi ricordo quando ho iniziato questo percorso 23 anni fa, ero abbastanza giovane, piccola, e non avrei mai pensato di intraprendere un percorso, un sentiero dove mi mettevo veramente in ballo e in gioco, dove mi ribaltavo come un calzino, per usare le parole di Italo. Ma sono del parere che, poiché noi siamo energia, la nostra vera identità e la nostra vera natura è questa, quando arriviamo a un livello zero, che non vuol dire essere messi male veramente, ma essere semplicemente al minimo livello energetico della propria realtà interiore, quando tocchiamo quel livello, che è un livello dove le risorse sono arrivate al minimo termine, allora è come se scatta qualcosa nelle circostanze, tutto intorno a noi cospira per darci un'alternativa, per aprirci una grande finestra su un orizzonte nuovo, dicendoci forse c'è altro, forse puoi altro. E così è stato un po' quello che ho vissuto, di cominciare a pormi domande mai analizzate prima, che riguardavano il mio mondo interiore, il mio stato d'animo, la dimensione dei miei pensieri, perché pensavo come pensavo o cos'altro. E quindi è come un po' se la crescita, è come se la crescita personale fosse, non fosse altro che una risposta a quello che è il nostro punto di arrivo in un certo senso, ma da quel momento in poi un grande punto di partenza, una grande risalita. Per cui io l'ho vissuto così e lo filtro da questa ottica, Sono in un processo di risalita verso la mia parte più alta, la mia parte più dignitosa, la mia parte più vera. E la crescita è un appello alla propria autenticità, perché quando quella si risveglia in qualche modo, semplicemente con un pensiero diverso, con un'ottica diversa, una prospettiva nuova, allora è come se mi rendessi conto di essere stato un uccello in gabbia. E il momento in cui decido perché così mi si prospetta, perché così sembra schiudersi davanti a me un percorso nuovo, allora è veramente un percorso di libertà. Marco prima ha citato questa parola. E quindi da una parte è il tempo che mi si propone e mi offre questa risalita, e dall'altra mi ci posiziono e diventa una scelta che rinnovo tutti i giorni, per cui la soddisfazione e le piccole vittorie che si accumulano fanno la differenza. E la seconda parte è che ruolo gioca nella mia vita e che non potrei forse fare diversamente. Elaborare nuovi pensieri. Andare dentro di me come farebbe un pescatore di perle a raccogliere quello che di meglio posso pensare, posso vivere, posso sentire. Non so se potrei fare diversamente di questo, forse perché come ogni cosa che uno pratica da lungo tempo diventa un'abitudine, quello che in hindi si chiama un sanskara, quindi diventa un proprio modo di essere, di vivere e quindi gioca un ruolo di continuare a fornirmi l'entusiasmo, non solo di scoprire aspetti di me importanti, e belli o brutti, nel senso quando andiamo in un percorso interiore profondo e intenso, si scoprono meraviglie, ma si scoprono anche cose da cambiare, da risistemare, da riaggiustare, da smussare. E quindi l'entusiasmo di comunque poterlo fare, l'entusiasmo di non essere da sola in un percorso di crescita, ma tanti fanno lo stesso indistintamente dal percorso che hanno scelto. E poi percepire un senso di vittoria, perché ogni volta che esploro qualcosa di nuovo e tocco realizzazioni diverse e accumulo consapevolezze nuove, c'è un senso di profonda vittoria, anche quando magari a monte di questo c'è un errore o la riscoperta di un proprio difetto, di un proprio limite, ma anche scoprire un proprio limite in fondo è una vittoria. Ok, ripasserei la parola a Marco.
Grazie Antonella. E in effetti, ecco, quello che mi ha più colpito è che non siamo noi a decidere quando è il momento di crescere. O meglio, sicuramente sì, abbiamo la nostra vita è nelle nostre mani, però ecco, sentiamo, a un certo punto sentiamo un richiamo, un desiderio puro, che non possiamo fare a meno di non seguire, ecco. Forse ecco la seconda domanda, il secondo punto di esplorazione parte proprio da qui e passerò appunto la parola ad Italo per questo, perché quando abbiamo sentito, o meglio Italo, quando hai sentito il richiamo della crescita personale nella tua vita, quando hai sentito che era il momento di dedicarti profondamente a te stesso. Quindi ecco, quando è che sentiamo questa campana iniziare a suonare dentro di noi e sentiamo che la dobbiamo seguire? Prego, Italo.
Oh, grazie per la domanda, Marco. E naturalmente per ogni persona è diverso, ognuno ha una scusa o un qualcosa che innesca, no? Che è diverso per ogni persona. Io, come dicevo, mi sono tuffato nel mondo dello sviluppo spirituale a 23 anni. Perché? Perché a 23 anni ho sperimentato un periodo di crisi profonda, devastante. Non so come definirla adesso e non sapevo come definirla all'epoca. Crisi, crisi, crisi esistenziale, crisi di identità, crisi di non sapere da che parte guardare, crisi di non sapere che senso dare alla mia vita, una profonda profonda, totale insoddisfazione e mancanza di direzione, no? E quando ero in questo periodo di crisi mi ha portato anche a dei malesseri fisici anche che non era impossibile, fastidi, disturbi di ogni genere che nessuno riusciva a diagnosticare correttamente, no? E ovviamente adesso con il senno di poi, credo che quella sia stata veramente per me la chiamata. È come una chiamata a qualcuno che ti scuote da dietro le spalle e ti dice: ehi, guarda con più attenzione, perché c'è qualcosa di più nella tua vita rispetto a quello che stai facendo o non facendo fino a questo momento. E infatti è durata un anno più o meno questa crisi, e come ne sono uscito? Ne sono uscito iniziando subito a divorare libri di sviluppo personale, a collegare la mia insoddisfazione o crisi esistenziale e così via alle mie inadeguatezze, al fatto di essere fermo dal punto di vista della mia crescita in quanto persona. Collegando queste due cose, la situazione si è sbloccata. E quindi dicevo: sì, ho iniziato a divorare libri di sviluppo personale, e poi mi sono tuffato a capofitto nell'esperienza diretta dello sviluppo personale. E qui siamo, Marco, nella prima metà degli anni '80, quello che andava di moda a quell'epoca, o quello che si utilizzava soprattutto nell'epoca in certi ambiti. Quando uno voleva fare un lavoro di crescita personale, erano queste terapie psicocorporee o terapie di gruppo o in cui si lavorava per esempio sulle tensioni muscolari per sbloccarle, o si incoraggiavano le persone a esprimere tutte le emozioni represse, urlare, scalciare esprimere le emozioni, drammatizzare le proprie emozioni. Poi le terapie di gruppo in cui, non so, si saltava e si urlava tutti nudi in una stanza, non so, sono robe che si utilizzavano molto negli anni 80, erano anzi già alla fine delle queste terapie di crescita, di crescita personale che si utilizzavano negli anni 70, era già il periodo finale, perché poi dopo è diventato di moda il coaching in giacca e cravatta più professionale e così via, però io ricordo ancora con nostalgia quei momenti delle terapie di gruppo e così via. Io a quell'epoca non sapevo bene come pagarmi queste esperienze, perché lavoravo in un'associazione di consumatori fondata da me, mia moglie e un paio di amici, e avevamo questo negozietto di alimentazione naturale. E quindi io cosa facevo? Mi alzavo in piena notte, poi andavo sulle colline dai pastori nell'entroterra della Puglia, dove sono nato e cresciuto, e così all'alba mi univo a questi pastori e chiedevo di stare lì in disparte a guardarli, così che potevo imparare a fare il formaggio. Dopodiché, una volta imparato a fare il formaggio, compravo da loro il latte di pecora e di capra, lo portavo in casa, lo trasformavo, ne facevo delle belle formaggette, le facevo maturare, lo portavo nel mio negozietto di alimenti naturali per venderlo, e tutti i soldi della vendita del formaggio andavano a finire in un salvadanaio dove io mi pagavo le terapie di crescita personale, perché ormai ero diventato un appassionato di questo genere, di questo approccio, no? Perché era quello che mi aveva tirato fuori da una brutta situazione in quel momento della mia vita, giovanissimo. Poi dopo ho fatto anche dei training, sono diventato operatore, poi sono diventato terapeuta, poi sono stato negli Stati Uniti, direttamente col fondatore di una di queste tecniche psicocorporee, una di quelle più importanti. Ho mantenuto la famiglia, ho avuto i primi due figli quando ero giovanissimo, 25 anni ho già avuto il primo figlio, e così ho mantenuto la mia giovanissima famiglia facendo un po' l'operatore, il terapeuta. Poi ho conosciuto, sempre in questi miei pellegrinaggi fra l'Europa e gli Stati Uniti, la PNL, la programmazione neurolinguistica, e qui sono rimasto molto affascinato dal cambiamento rapido e indolore, cioè il concetto della PNL, che non bisognava riattraversare tutte le esperienze traumatiche della propria vita e risperimentarle con le emozioni, urlando, gridando, piangendo e così via, no? Non c'era bisogno di rivivere tutto questo, ma si poteva cambiare. Ci si poteva liberare con l'intelligenza, con l'uso della mente e così via. Questo mi ha affascinato moltissimo, perché era diverso dalla mia esperienza. Poi vabbè, niente, per farla breve, a 28 anni, quindi dopo 5 anni di intenso coinvolgimento nel mondo dello sviluppo personale, a 28 anni basta, un amico mi ha regalato un libro di buddismo tibetano, ho conosciuto la meditazione, è stato amore a prima vista, e da quel momento non ho più guardato indietro, tanto da interrompere la mia carriera di terapista, iniziata da pochissimo, per dire: ok, adesso mi prendo un lavoro un lavoro part time, così lavoro solo la mattina, il pomeriggio sono libero e posso dedicarmi allo studio e alla pratica della meditazione.
Italo, grazie per questo affascinante contributo alla discussione. E, in effetti è molto bello sapere che per liberarci non dobbiamo necessariamente riattraversare tutte le esperienze traumatiche che abbiamo vissuto, anche perché forse se ci dobbiamo liberare forse non ne avremmo la forza. Ci spostiamo ancora di più verso l'Oriente, forse verso il Giappone, passando la parola ad Antonella, perché so appunto che il suo cammino di ricerca spirituale in quel senso è iniziato in Giappone 23 anni fa, e poi forse lei ce lo descriverà anche meglio. Quindi ecco, c'è un po' questo Oriente che ritorna, Italo per quanto riguarda il buddismo tibetano, ed Antonella che all'incirca 23 anni fa si ritrovò in Giappone, sicuramente per altre motivazioni diversissime, immagino, da quella che poteva essere una crescita spirituale. E il suo percorso invece iniziò proprio da lì. Ma volevo sentire anche da lei, quando, in che momento preciso ha sentito il richiamo della crescita personale. Antonella, quando l'hai sentito nella tua vita? Quando hai sentito che era il momento di dedicarti, profondamente a te stessa?
Ok, grazie Marco. Sì, infatti, ho iniziato in Giappone e ero lì per motivi di studio perché ho un diploma in quella lingua e quindi ero in Giappone per praticare questo. Però se posso tornare un po' indietro, è un po' come se ci fossero stati dei segnali ben prima, ovvero qualche anno prima rispetto a questo mio viaggio in Giappone dove ho conosciuto la Brahma Kumaris e dove ho iniziato questo cammino, ho fatto dei sogni e nei sogni ho visto questo volto, un volto non così definito, ma comunque orientale di un vecchio uomo e c'era una voce di sottofondo che diceva: "Quest'uomo ti dirà la verità." Ed era molto forte perché ero piccola, non avevo nessun interesse per cose spirituali e a differenza di Italo, neppure per una crescita personale, cioè non ero proprio interessata a niente di tutto questo, avevo una bellissima vita facile, divertente, mondana, avevo negozi, cioè molto facile e molto bella. Però ho fatto questi sogni e per 3 notti di seguito e ogni mattina quando mi svegliavo ero molto agitata perché dicevo: "Ok, dove sta questo uomo?" E la cosa interessante, mi sono chiesta che lingua parla. E da lì poi l'ispirazione a studiare una lingua orientale, avendo comunque poi totalmente dimenticato i sogni. E anni dopo ho iniziato a studiare il giapponese. Ripeto, non ricordavo assolutamente il sogno e in Giappone, durante alcuni momenti così, non c'erano né problemi, non avevo nessuna difficoltà, la mia vita era estremamente facile, direi. Però a un certo punto mi sono fatta una domanda e penso che infatti le domande sono sempre un qualcosa che stimola a pensare un po' oltre la scatola. E la domanda che mi ero fatta un giorno camminando tranquilla per queste strade molto magiche di Tokyo, dove il vecchio e il nuovo, non so se conoscete Tokyo, ma è una città ovviamente per me molto cara, dove il vecchio e le vecchie stradine con le casette di legno, con i shoji, no? Queste porte scorrevoli, le donne in kimono, si fondono in un modo incredibile con la grande metropoli. E quindi un giorno stavo camminando per questa stradina che sembrava avvolta nel silenzio e fuori dal tempo. E mentre camminavo e osservavo, mi godevo proprio un panorama magico. In fondo alla strada c'era un grande stradone dove passavano correndo le macchine, le persone che attraversavano frenetiche la strada. E guardando quello scenario alla fine della stradina che stavo percorrendo, mi sono chiesta, ma dove corrono tutti quelli? E al momento in cui mi sono posta questa domanda, l'ho rivolta verso di me e mi sono chiesta, ma io non sono diversa da quelli, dove io corro? Ed è stato un click nella mia coscienza che ha dato vita a tutta una serie di domande successive. Era come se quello era il mio momento aha. E la domanda dopo che mi sono posta è stata, ma io sono felice? E con grande stupore, ma molto stupore, mi sono risposta no. Eppure chiunque vedesse la mia vita era veramente gradevole. Avevo dei negozi in Costa Smeralda, lavoravo solo d'estate, d'inverno studiavo. Avevo una vita veramente, ci avrebbero messo la firma in tanti. E per cui rispondermi no era uno shock. E da lì ho cominciato a pensare, cos'altro? Cos'altro realmente c'è che possa appagare qualcosa che non è ancora stato toccato, ovvero il mondo interiore? E da quel momento in poi tanti segnali, tante cose, tanti messaggi, no? dalle circostanze intorno, fino a quando non sono approdata in un centro della Brahma Kumaris. E mi deve essere piaciuto proprio tanto, perché sono ancora qua dopo un bel po' di anni. E dopo qualche anno che ero già parte della Brahma Kumaris, un giorno ero seduta meditando e mi sono caduti gli occhi sulla foto del fondatore della Brahma Kumaris, che si chiama Brahma Baba, e all'improvviso un flash mi sono tornati in mente i sogni. Quello era il volto che avevo visto nei miei sogni tanti anni prima. E quindi era stato anche questo un momento molto speciale, molto forte. Quindi, mi ha ispirato farmi delle domande alla fine e cercare delle risposte a quelle domande che fossero significative e che costruissero qualcosa di importante nella mia esperienza di vita. Chiaramente sono tornata a Roma dopo Tokyo e nel tragitto di ritorno, poiché sono sempre stata un po' diffidente, non ho preso tutto come oro colato, ho pensato fammi verificare se tutti dicono la stessa cosa. Non avrei voluto che ci fossero delle menti umane che potessero manipolare piuttosto che cercare seguaci, perché non ho mai avuto il feeling di essere un seguace, né mi sarebbe piaciuto diventarlo. E quindi mi sono fermata a Hong Kong e ho visitato il centro lì e dicevano la stessa cosa, l'atmosfera era la stessa, un senso di incredibile pace e di rispetto, di pulizia, di integrità che mi avevano colpito. Poi mi sono fermata a Singapore e ho fatto un'esperienza molto bella, poi a Bangkok e poi finalmente a Roma. E quando sono arrivata a Roma avevo già deciso che avrei continuato. Io vivevo e studiavo a Milano e mi sono trasferita di proposito a Roma per poter approfondire questa esperienza, perché a quel tempo era l'unico centro che esisteva in Italia. Poi chiaramente adesso è cambiato molto. Penso di aver parlato abbastanza. Marco, ti ripasso la parola.
Grazie Antonella, grazie di questa bellissima condivisione. Ecco, ancora una volta, non importa che tipo di vita facciamo, quale sia il nostro stile di vita, appunto, è stato molto simpatico, molto bello ascoltare entrambe le testimonianze, sia quella di Italo, che racconta appunto la forte crisi attraverso cui molti passano prima di arrivare ad uno sblocco e quindi ad una decisione di crescere interiormente, personalmente e spiritualmente, come stiamo vedendo. Oppure, come spesso accade, anche la testimonianza di Antonella, questo fulmine a cielo sereno che di punto in bianco ci costringe a rivedere il nostro sentiero di vita e a ridirezionarlo verso verso quella spia che abbiamo visto, verso quella luce che abbiamo visto. Quindi grazie ancora a entrambi per la ricchezza di queste condivisioni di oggi pomeriggio. E passerei quindi al terzo punto della nostra esplorazione e passerò quindi la parola ad Italo, che come abbiamo visto ha dedicato moltissimo tempo al percorso di sviluppo personale. E qui ecco iniziamo a delineare la discussione di oggi pomeriggio, il cuore della crescita personale, dello sviluppo, del miglioramento personale. E volevo chiederti, Italo, che cosa spinge, secondo te, qualcuno a fare quel passo ulteriore, quel click ulteriore e a solcare appunto quel confine fra la crescita personale e la crescita spirituale? Dov'è quella linea di confine? E che cosa ci spinge a fare questo passo ulteriore verso un territorio forse illimitato?
Marco, questa è una bellissima domanda questa sul confine, la differenza e la continuità fra sviluppo personale e sviluppo spirituale. È bellissimo quello che diceva poco fa Antonella, la felicità, no? Mi sono chiesta se veramente ero felice e la risposta è stata drammaticamente no. Ecco, la parola chiave nell'ambito della crescita personale è quella della libertà. Cioè espandere, dicevo consapevolezza prima, ma è lo stesso, no? La consapevolezza ti permette di diventare libero dai tuoi limiti, di espandere i tuoi limiti. E quindi concludevo prima dicendo, uno si rivolge all'ambito della crescita personale quando vuole la libertà o desidera più libertà, aspira alla libertà, no? Quindi un po' il tema dominante della crescita personale è più libertà. E così espandendo e rinforzando il tuo carattere, tu diventi una persona sempre più libera, libera da limitazioni e così via. Però, ladies and gentlemen, quando raggiungi un certo grado di libertà nel mondo, a quel punto ti accorgi che libertà non è sinonimo di felicità. Cioè, attenzione, la libertà è un prerequisito della felicità. È difficile aspirare a ottenere la vera felicità se non hai neanche quelle libertà fondamentali, che ne so, essere libero dalle preoccupazioni della sopravvivenza. Oggi avrò da mangiare, avrò da bere, avrò da coprirmi dal freddo e avrò un tetto sulla mia testa, no? Se non sei libero neanche da queste preoccupazioni fondamentali, difficilmente ti inizi proprio a preoccupare della felicità. Però ecco in che senso la libertà è un prerequisito. Quindi conquisti la libertà, espandi o come diceva Antonella, no, con i suoi negozi in Costa Smeralda, puoi anche raggiungere il successo mondano, no, a 360 gradi, però a un certo punto ti accorgi che quella libertà di movimento, libertà di scelta di cui godi, non è sinonimo di felicità. Anzi, se invece la continuiamo a vedere con la continuazione della storia che io raccontavo, no? Dei gruppi di crescita personale, delle terapie, dello sviluppo personale strettamente inteso, no? Se uno continua su quella strada, da un certo momento in poi, c'è addirittura il rischio che si possa andare in senso contrario rispetto alla felicità. In che senso? La libertà, tu la libertà la puoi usare in tanti modi diversi, la puoi usare in modi intelligenti, la puoi usare in modi maldestri. Per esempio, puoi usare la libertà per prevaricare gli altri. Per esempio, è famoso anche questo fraintendimento della libertà negli anni 60 e anche negli anni 70. Ah, io sono un uomo libero, quindi posso fare quello che mi pare, quindi scavalco la fila e arrivo prima degli altri, no? Quella diventa un'espressione, di libertà, di creatività personale. Quindi puoi usarla per prevaricare gli altri, puoi usarla per seguire capricci egoistici, puoi usarla per importi mancando di rispetto agli altri, e dopodiché ti accorgi che tutte queste cose non ti rendono felice, anzi ti rendono meno felice, anzi sono cause dirette di infelicità a volte, ti fanno tanti nemici o ti rendono la vita difficile, e le tue stesse azioni, quelle che tu avevi definito azioni di libertà, in realtà ti si rivoltano contro, no? Allora a quel momento inizi a capire che sì, espando la mia libertà personale, divento sempre più libero e così via, però capisci che la realtà, con la R maiuscola, è più grande del tuo piccolo io. Allora capisci una serie di cose. Piano piano, prima capisci che ci sono i diritti degli altri e non ci sono solo i diritti tuoi e la tua libertà personale. Poi capisci che gli altri desiderano la felicità proprio come te. Gli altri desiderano la felicità e cercano di essere liberi dalla sofferenza precisamente come te. E infine, idealmente, capisci che io, il pensiero io, è soltanto un insieme di pensieri, per l'appunto, è soltanto un insieme di pregiudizi, quello che governa le nostre vite, questo fantomatico senso dell'io, non è altro che un insieme di pensieri, e quando togliamo questi pensieri non è che rimane più tanto di quello a cui noi ci aggrappiamo e definiamo come io. Quindi questi sono un po' i capisaldi, sono le tre essenze della spiritualità, di un percorso spirituale. Primo, renderci conto che non esiste soltanto i nostri diritti, ma ci sono anche i diritti degli altri. E cioè non solo la nostra felicità, ma la felicità degli altri. Questo lo chiamiamo virtù, la virtù. La virtù è il primo dei tre capisaldi di un vero percorso spirituale, se no non si chiama percorso spirituale. Quindi virtù, per virtù intendo la condotta etica, il rispetto degli altri, o almeno azioni del corpo, della parola e della mente che non danneggiano gli altri. Quindi la virtù, si comincia dalla virtù. Poi ti accorgi che gli altri desiderano felicità come te, e quindi quella è la compassione o l'amore. La compassione e l'amore e sono il secondo essenza, il secondo caposaldo di ogni sentiero spirituale, perché quando ti accorgi che gli altri desiderano la felicità esattamente come te, allora capisci che la tua felicità non è più importante di quella degli altri, e allora come minimo, se hai un po' di sale in zucca e hai un po' di calore nel cuore, devi cercare di fare qualcosa non solo per te stesso, ma anche per aiutare gli altri in questa vita e in questo mondo. Quindi virtù, compassione e saggezza. Saggezza è la terza, e saggezza è la sto descrivendo viene descritto dai maestri del buddismo tibetano, no? Questi tre, virtù, compassione e saggezza. Poi ogni sentiero spirituale ha le sue definizioni diverse, ovviamente, no? Saggezza vuol dire, è un po' il culmine del percorso spirituale, vuol dire quando ti rendi conto che cos'è questo, il pensiero io che condiziona tutta la nostra vita, no? E ti rendi conto che questo pensiero io che condiziona la tua vita in realtà non è altro che un pensiero, e quando inizi a aspirare, desiderare di diventare libero dal pensiero io, perché hai scoperto che è la fonte di tutti i problemi, perché più sei concentrato su te stesso, più incontri ostacoli, problemi, preoccupazioni e così via, più invece la tua mente e il tuo cuore sono in uno stato di apertura, meno sei concentrato su te stesso e più tutto quanto va a meraviglia, e può accadere anche un senso di grande apertura, di connessione con tutto, di flusso, di stato di grazia e via via di risveglio, di illuminazione e così via, no? Questo è un po' il percorso, il progresso. Ora, quando tu inizi, e questo forse è una delle differenze più grandi fra lo sviluppo personale, quello spirituale, no? Innanzitutto inizi dalla motivazione di superare il pensiero io, poi ricevi gli insegnamenti, cioè i metodi per liberarsi dal pensiero io, e poi li metti in pratica con il tuo sforzo personale, e questa è la differenza, ripeto, rispetto alla crescita personale. Si lavora non all'interno dei confini del senso dell'io per diventare più forti, più potenti, più di successo, più realizzati, io, eccetera, eccetera, ma si fa il salto della barricata, si esce al di fuori del senso io e ti accorgi di quanto è piccolo e imprigionante questo senso dell'io e quanto c'è tanto di più da scoprire al di fuori di questo senso dell'io, no? Prima facevo un esempio, dicevo, quando una persona consapevole entra in una sala affollata, tutti la notano. Beh, paradossalmente invece, quando una persona illuminata entra, una persona illuminata, una persona molto progredita spiritualmente, entra in una sala affollata, può darsi che nessuno lo nota invece, perché è diventato una persona ordinaria, ordinaria con la O maiuscola. Essere una persona ordinaria vuol dire essere diventata una persona che fluisce con tutte le cose, tutte le persone e così via, e a quel punto all'inizio tu non la noti. Se inizi a interagire con questa persona rimani travolto dalle sue benedizioni. Molto spesso, ma all'inizio una persona illuminata ti sembra una persona assolutamente ordinaria, e quella ordinarietà è proprio la forza ed è la realizzazione di questa persona illuminata. Ok, concludendo, Marco, la dimensione personale è quella di rafforzare il proprio io, no? E questo è anche un bene, non è un male. All'inizio bisogna rafforzare il proprio io, nel senso di renderlo multidimensionale, come dicevo prima, cioè di non essere quelle persone specializzate che sono capaci di fare soltanto una cosa nella vita, no? E non sanno fare altro. Per esempio, quelli che sanno solo lamentarsi e non sanno sorridere, o quelli che sanno soltanto arrabbiarsi e non sanno fare le capriole nella vita e così via. E quindi rafforzare il proprio io, renderlo multidimensionale, e questo significa accrescere la propria libertà di scelta e libertà di movimento nel mondo. Invece, la dimensione spirituale consiste nel trascendere, cioè superare, andare oltre il senso dell'io, cioè scoprire cosa esiste oltre il senso dell'io, quando siamo liberi da questa dittatura di pensare costantemente io, e questo qui ci porta a realizzare la vera felicità con la F maiuscola e la nostra vera natura con la N maiuscola.
Italo, grazie per questo contributo. E in effetti, quando una piccola barchetta esce dal porto, esce dalla barricata delle scogliere, le si prospetta davanti il mare aperto. E concordo quindi che una simile visione può spaventare, se la barca non è ben attrezzata, ovviamente, se non siamo ben attrezzati. Quindi ecco, sicuramente la possibilità che ci si prospetta davanti è qualcosa che va oltre ciò che possiamo in effetti concepire. Quindi ecco, penso un po' per seguire l'esempio della risposta di Italo, che uno dei primi passi per muoverci verso la realizzazione del nostro sé è quello di rispondere ad un'etica, a dei principi che possano rinsaldare la nostra forza interiore e darci la possibilità di solcare le barriere del nostro stesso io, della nostra stessa persona. Ci tengo molto adesso a sentire la condivisione di Antonella al riguardo. Quindi, ecco, Antonella, che cosa spinge secondo te qualcuno a fare questo passo ulteriore? Quindi, ecco, a lanciarsi in mare aperto, a infrangere la barriera del proprio io e quindi, ecco, a crescere spiritualmente, oltre che personalmente.
Grazie Italo della bellissima spiegazione, grazie Marco. Mi veniva in mente un testo che ha scritto una delle nostre insegnanti, Dadi Gianchi, che si intitola Inside Out, che vuol dire da dentro a fuori. È come quando siamo ignari di tutto quanto, chi deve ancora intraprendere un percorso di crescita vive da fuori a dentro, ovvero tutto quello che accade fuori influenza il suo stato d'animo. E quando invece qualcuno intraprende un percorso spirituale, inverte questo meccanismo e vive da dentro a fuori. E questo è proprio un affacciarsi su mille e una possibilità. E prospettive alternative diverse. E quando questo meccanismo avviene, quando questa nuova formula avviene, in cui vivo sulla base di quello che sento dentro, che esploro, che realizzo dentro, e come questo ha un impatto sul mondo che mi circonda, sono sempre in questo ambito di qualità, di valori, di principi e tanta gente penso che sia in questa dimensione, soprattutto oggi, dove il mondo sta andando come sta andando e non ho bisogno di spiegarlo, e sempre di più c'è questa necessità di attingere alle proprie potenzialità, ai propri valori, alle proprie virtù e vivere da dentro a fuori. Ma la dimensione spirituale mi porta, come anche Italo diceva, oltre dei confini. L'idea dell'oceano, del mare è molto bella ed è un po' come se prima ancora di intraprendere qualsiasi percorso sono solo sulla sponda dell'oceano e lo guardo. Quando mi tuffo nell'oceano e magari mi tuffo in profondità, scopro e raccolgo le perle. vedo la bellezza dei fondali, incontro i pescecani e quello che non va nella mia personalità. Quindi sono nella dimensione dell'esploratore, del pioniere di un cambiamento interiore. Ma forse nuotare e tuffarmi non è abbastanza. E per me il passaggio alla dimensione spirituale è quando non solo prendo lezioni di nuoto, ma mi diletto a prendere lezioni di volo. Ovvero ho bisogno di volare oltre, ho bisogno di spaziare oltre e capire dei principi che sono principi spirituali e che regolano anche l'utilizzo che faccio delle mie virtù e delle mie qualità. Perché posso utilizzare la generosità con molto ego e rimanere un virtuoso egocentrico, o posso usare le virtù in un modo ordinario, inteso come buono, bravo, ma forse non spirituale. E per me spiritualità implica tre dimensioni che vengono a posizionarsi nella mia coscienza e a vivere in essa. E su questa base permeano quella che è la mia risposta alla vita e la mia comprensione della vita stessa. E la prima è realizzare di essere delle anime, ovvero energia, e io energia come anima, che animo questo corpo, cosa vuol dire? Chi sono realmente? Cosa costituisce questa realtà e questa identità di anima? E quando scopro, esploro e vivo questa dimensione, c'è una coscienza che si espande all'infinito e che mi permette di volare oltre i piccoli giochi, le piccole cose. E allo stesso tempo gustarle come importanti. Posso lavare i piatti pensando che barba lavare i piatti, o posso lavare i piatti pensando al mio stato di anima, di energia, di luce, e vivere quel semplice ordinario momento come eterno. E il secondo aspetto è la comprensione del tempo. La spiritualità implica capire il tempo e capendo il tempo è capire perché sono qua ora e qual è il mio compito qua ora, nell'interazione che ho io anima con tutte le altre anime intorno a me, perché niente è un caso. E capire il tempo è capire anche che la mia realtà attuale di anima è una realtà depauperata di energia. Siamo scarichi, siamo come batterie scariche. Il momento che realizzo che la mia origine, non solo di anima, ma di anima completa, di anima colma di quelle virtù bellissime che citava prima Italo, di quelle qualità, di quei valori che non sono mai scomparsi dalla mia coscienza. E realizzo soltanto che li ho rimossi, li ho dimenticati, li ho forse messi in un cassetto e quel cassetto è ancora lì. E la chiave di quel cassetto è la mia realizzazione, la mia consapevolezza di essere quelle qualità, di essere pace, di essere amore, di essere gioia. E per me questo ravviva, fa rinascere, fa rivivere un senso di profonda presenza in questo tempo, in questo momento, consapevole che quello che ero tornerò ad essere. In India dicono ham so, so ham, ciò che ero tornerò, ero colma, tornerò colma. E come dicevo all'inizio, tocchiamo un fondo e l'umanità ha toccato un fondo, sta toccando un fondo. E, però non è un problema e non è neppure un disastro, è parte della storia. Tocchiamo un fondo e risaliamo. E il terzo aspetto che ritengo sia fondamentale per un percorso spirituale è Dio. Questa energia, questa luce, questo sole spirituale, questa fonte, questo generatore, non importa come uno lo chiama, ha sempre ricevuto tanti nomi ed è bello così. Però l'importante è capire come io mi connetto con questa fonte e come attingo da quell'energia una dose sufficiente a me, appropriata per me, per crescere bene, per crescere in fretta e per avere abbastanza da condividere con gli altri, in modo che la mia crescita sia la crescita di molti. E come diceva Italo molto bene, c'è un dare che inevitabilmente si viene a creare come uno stile di vita, un modo di essere in un qualcuno che è spirituale e dona nel suo silenzio, dona nelle sue realizzazioni, dona con la sua presenza, perché nella sua esperienza profonda di meditazione, di yoga, di qualsiasi sia il percorso, sta stoccando grandezza, sta stoccando, sta immagazzinando forza spirituale, inevitabilmente per essere condivisa.